minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
volontariato,
tossicodipendenti, anziani, minori,
volontariato,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo dell'associazione Onlus La Quercia Millenaria e poi di una campagna promossa da Smile Train Italia Onlus. Ma prima vediamo alcune buone notizie. Salva la tartaruga marina Caretta Caretta, recuperata giorni fa con un amo in gola al largo del Golfo di Salerno, dal centro Tartanet dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'esemplare pesa 50 kg, è una femmina adulta in piena attività riproduttiva, motivo per il quale bisognerà rilasciarle il prima possibile per consentirne l'accoppiamento. A 102 anni il più anziano automobilista del Giappone e forse del mondo, Seiichi Koyama, che appena ha rinnovato la patente dopo 80 anni di guida senza mai un incidente. Un risultato di tutto rispetto se si tiene conto che, secondo le ultime stime della polizia nipponica, sarebbero circa 300.000 i guidatori anziani ancora sulle strade di Tokyo affetti da forme più o meno gravi di demenza senile. Harry Lee McGuinness, indiana, Stati Uniti, ha 80 anni e da quando è andato in pensione 18 anni fa gira il mondo camminando. Ha già visitato una settantina di grandi capitali e altrettanti paesi e vorrebbe riuscire a vedere anche le altre 120 nazioni che ancora gli mancano all'appello. Ai suoi coetanei vecchietti lancia un appello. La vita è meravigliosa e non va sprecata. Non rimanete davanti al televisore a bere birra e ad ingrassare, dice. È arrivata al quinto anno di attività l'associazione La Quercia Millenaria, la Onlus nata per tutelare la maternità e la vita nascente. Come si è sviluppata l'associazione e quali traguardi ha raggiunto è quanto chiediamo al professor Giuseppe Noia, associato di medicina prenatale e vicepresidente dell'associazione. Vediamo se è in collegamento, professore.
Sì, sono in collegamento, professor, buongiorno.
Benvenuto. Grazie. Ci può raccontare quando nasce La Quercia Millenaria e perché?
Dunque, La Quercia Millenaria nasce da una testimonianza di famiglie che hanno scelto di accompagnare il proprio figlio, pur avendo delle gravi disabilità scoperte con l'ecografia, sin dal terzo quarto mese, che hanno optato per una scelta d'amore e non di interrompere non solo quella vita, ma anche di non interrompere il progetto che la famiglia aveva su questo bambino, anche se poi molti di questi bambini dopo la nascita non ce l'hanno fatta, ma rimane il fatto testimoniale. Successivamente, da questa testimonianza, hanno ritenuto che era giusto fare anche un servizio, perché molte donne in queste condizioni si trovano sole e molte coppie sono sole anche spesso all'interno delle proprie famiglie. Allora il fatto di condividere empaticamente, ma anche, diciamo, anche cristianamente, questo percorso, che è un percorso non solo di eroicità, d'amore, ma anche di sofferenza ovviamente, ha permesso di creare questa rete di famiglie. Ormai siamo centinaia di famiglie, siamo stati riconosciuti come unico hospice perinatale in Italia e nel mondo, perché negli Stati Uniti ce ne sono 45, poi in Europa ce n'è uno in Polonia e il nostro in Italia.
È molto aumentato il numero di richieste di assistenza dalla nascita dell'associazione ad oggi?
Ovviamente il fatto di essere conosciuti, io già lavoravo da 20 anni, 25 anni al centro di Algemelli, al dei ospiti di ginecologia, nel Dipartimento per la tutela della salute della madre e della vita nascente, e ovviamente eravamo già molto conosciuti, ma adesso queste situazioni sono aumentate perché l'ecografia aumenta molto la capacità di diagnosi e molto spesso la proposta che spesso si fa è quella di interrompere queste vite che sembrano inutili. Questa associazione e i medici, il comitato scientifico che ne fa parte, sono moltissimi medici di varie realtà ospedaliere italiane, non solo quelle del Gemelli, dimostrano invece che un servizio alla persona, alla coppia, alla famiglia, portare, accompagnare questi bambini. Nessuna vita è inutile.
Quando una malformazione è incompatibile con la vita?
Vi sono forme di incompatibilità legate al fatto che o geneticamente, come nel caso della trisomia 13 o 18 per alterazioni di cromosomi, o perché con sindrome polimalformative il bambino ha una storia naturale, si definisce così, che magari cresce all'interno dell'utero materno, ma poi nella fase subito dopo la nascita non ce la fa nell'adattamento alla vita postnatale e purtroppo le sue condizioni malformative genetiche lo portano all'exitus. Questa è la forma di cosiddetta terminalità vera. Poi vi sono induttori sociali che rendono terminale moltissimi bambini che invece non lo sono.
Come aiutare una donna ad accettare di aspettare un bambino malformato così gravemente da essere incompatibile con la vita?
Ma sostanzialmente dicendo la verità di quella realtà, non solo da un punto di vista tecnico diagnostico per quella che è la malformazione, i problemi che può avere l'iter, ma soprattutto far capire che l'accompagnamento di questo figlio comporta poi nel tempo una condizione che è completamente differente da chi sceglie l'interruzione volontaria di gravidanza. Perché? Perché nel tempo la madre, la coppia, i genitori ricordano di aver dato amore e vita al loro figlio fino alla fine, come si fa naturalmente quando un figlio è gravemente malato. Il fatto che sia in utero, che ci sia una legge che permette di fare l'aborto eugenetico, non è una discriminante per togliere la dignità di quella vita, di quel progetto che spesso è accompagnato da un progetto anche dai fratellini, dalle sorelline, dai nonni.
Professor Noia, lei diceva che questi bambini comunque hanno una relativa possibilità di vita dopo il parto. In questo caso, quando il bambino sopravvive e quindi con gravi malformazioni, chi aiuta i genitori ad occuparsi di questo bambino che ha bisogno, suppongo, di una continua assistenza medica?
Certo, noi la proposta che facciamo è quella proprio di ridurre una sorta di risorse economiche ad aiutare le famiglie che hanno handicap, perché molto spesso è la paura proprio di questo abbandono, sia prenatale che postnatale, dalle istituzioni, dalla cultura proprio che gira intorno all'handicap, che crea poi il cosiddetto aborto o la paura della sofferenza crea l'aborto. Spesso la paura prepara il rifiuto. Allora, questo è un fatto che da testimonianza personale, individuale delle coppie è diventato servizio adesso per le famiglie in una rete, ma vuole essere il propositivo a livello delle istituzioni per dire che dobbiamo investire in questi progetti di vita che sembrano inutili, ma non si può eliminare la sofferenza eliminando il sofferente. Tra l'altro le ricadute di ordine psicologico sulla madre in particolare sono terribili. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che nei prossimi 10 anni ci sarà un'emergenza depressiva e sappiamo dagli studi di psicopatologia del rapporto madre-bambino che quando una donna perde il figlio e lo perde come scelta volontaria, nei successivi 5 anni ha la prevalenza di sviluppare una sindrome post-abortiva depressiva 7 volte superiore a chi invece sceglie di portare avanti la gravidanza.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il professor Giuseppe Noia, associato di medicina prenatale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e vicepresidente dell'associazione La Quercia Millenaria. Professore, lei diceva che questa associazione non opera solo presso il Policlinico Gemelli.
Dunque, questa associazione... Pronto?
Professore, sì.
Sì. Questa associazione opera sostanzialmente in questo modo. Noi abbiamo avuto una donazione momentanea, cioè l'usufrutto di un appartamento per la generosità di una di queste famiglie che hanno perso un bambino, per poter ospitare persone che vengono da tutte le parti d'Italia nei giorni in cui fanno gli accertamenti appunto al Policlinico Gemelli. Poi abbiamo delle realtà regionali. Molte famiglie che hanno avuto questa situazione si sono strutturate in forme di querce millenarie regionali, dove abbiamo un referente scientifico che è un medico che accompagna queste famiglie e anche un referente spirituale che è un sacerdote.
Quindi la Quercia Millenaria provvede anche ad ospitare i genitori che non hanno disponibilità economiche, quelli che vengono da fuori Roma?
Certo, spesso quando proprio c'è una reale indigenza abbiamo anche diciamo, provveduto anche a pagare il viaggio di aereo, di treno, per poterli far arrivare lì, per fare una precisazione diagnostica. Molto spesso erano situazioni che erano state dette terminali, ma non lo erano, quindi molti bambini sono stati salvati da una consulenza corretta, scientificamente rigorosa, e abbiamo restituito capacità gestazionale con quello che sono le ragioni della ragione scientifica. Ma lì dove confermiamo che il bambino è sicuramente un bambino terminale, allora avviluppiamo, cerchiamo di creare una rete di tipo umano, scientifico e anche logistico che non possa far sentire queste coppie, queste famiglie sole e quasi rimproverate dalla cultura attuale.
Quindi un supporto non solo medico ma anche sociale, spirituale e psicologico?
Certo, certo, perché ci sono anche degli psicologi nel nostro comitato scientifico, dei genetisti, ci sono delle assistenti sociali, cioè cerchiamo di mettere in atto tutto quello che serve per queste forme di vita che vengono definite inutili, spesso purtroppo anche nel mondo cattolico, ma questo perché molto spesso non c'è la consapevolezza di quello che è la relazione, la profonda relazione biologica e psicodinamica tra la madre e il figlio. Bambini che sono arrivati con anencefalia, cioè senza tessuto cerebrale, nati alla nascita, i genitori hanno permesso l'espianto delle cornee, le abbiamo bancate perché ancora non c'è possibilità di fare un trapianto di cornea da un bambino, diciamo, che muore a un altro bambino non vedente. Ebbene, questo bancaggio è servito a due adulti che sono arrivati al Policlinico Gemelli con dei traumi corneali gravi che avrebbero perso la vista. Invece, grazie alle cornee dei bambini anencefalici, due adulti hanno avuto la vita degli occhi.
Professore, la Quercia Millenaria lancia una campagna di sensibilizzazione, come?
La stiamo lanciando in questo modo, con una, diciamo, innanzitutto perché, essendo una onlus, noi lanciamo sul sito che è www.laquerciamillenaria.org, dove c'è il nostro codice fiscale, dove la gente che vuole appunto aiutarci con il 5 per 1000 può appunto scrivere senza alcuna problematicità, mettere il nostro codice fiscale che troverete, ripeto, su www.laquerciamillenaria.org, e poi con delle manifestazioni che appunto speriamo possano avvenire quanto prima, sostenute dalla Fondazione Roma, in cui attraverso un concerto di beneficenza lanceremo il messaggio, faremo conoscere sempre più questa realtà che, alla luce delle recenti vicende politiche e storiche, diventa un'offerta che non è solo testimoniale ma anche di servizio per queste donne che hanno scelto liberamente di amare i propri figli fino alla fine.
Allora invitiamo gli ascoltatori a visitare il sito www.laquerciamillenaria.org. Professor Noia, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a tutti, buona giornata.
Era il professor Giuseppe Noia, associato di medicina prenatale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e vicepresidente dell'associazione La Quercia Millenaria Onlus. E cambiamo argomento ora, parliamo di Smile Train Italia Onlus, l'organizzazione umanitaria che si occupa dei bambini affetti da labiopalatoschisi. Parte oggi una campagna di raccolta fondi che andrà avanti fino al 5 giugno. Un SMS da Team e Vodafone Wind e 3 al numero 48582 per donare un euro, oppure da rete fissa Telecom per donare 2 euro. Andiamo a vedere di quale malformazione si tratta e come si interviene con il professor Giuseppe Virgili, specialista in chirurgia plastica. Professor Virgili.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Labiopalatoschisi.
Labiopalatoschisi.
Ecco,
sì.
Questa parola difficile, spero di averla pronunciata bene. Che cos'è?
Perfettamente. Sono malformazioni congenite del volto, della sezione mediana del volto, labbro leporino o palatoschisi. Quindi a volte sono associate nella labiopalatoschisi e ovviamente non consentono, sia nella prima forma che nella seconda forma, una vita normale al bambino che ne è affetto.
È una malformazione che qui in Italia si opera di routine, ma che in molti paesi del mondo non si può intervenire, appunto per povertà e per mancanza di mezzi sanitari. Questi bambini ne subiscono le conseguenze, compreso il disagio nei rapporti con gli altri.
Beh, assolutamente, perché innanzitutto io parlerei di statistiche, cioè quando alla genetica, che è la responsabile maggiore di queste malformazioni, si aggiunge una carenza di acido folico durante il periodo della gravidanza in paesi disagiati, terzo e quarto mondo, o peggio ancora, come abbiamo visto nelle numerose missioni che abbiamo effettuato a Kabul, in Afghanistan. C'è stata anche una guerra, quindi possiamo parlare tranquillamente di stati di denutrizione particolarmente avanzati. Noi vediamo che il range di malformazione aumenta moltissimo, anche di 4-5 volte.
Lei personalmente ci può raccontare l'esperienza fatta in quale paese? In Afghanistan?
Beh, noi come Smile Train Italia abbiamo visitato parecchi paesi. Ultimamente abbiamo visitato l'Uganda, cioè operato ovviamente, l'Uganda, l'Iraq prima dell'Uganda, adesso una nostra missione è giù a Dar el Salaam, partirà poi un'altra missione per il Congo e l'8 luglio con l'aiuto del COI, dei militari italiani, andremo giù per la quinta volta a Kabul, sempre per operare questi bambini affetti da labiopalatoschisi e da esiti di ustioni e di traumi conseguenti sia alla guerra sia alle condizioni estremamente disagiate nelle quali stanno vivendo in questo momento.
È un intervento che dura quanto?
Beh, diciamo, innanzitutto il labbro può essere mano laterale o bilaterale, più complesso o meno complesso, il palato lo stesso può essere completo o incompleto. Ogni modo, un intervento del genere, noi portiamo oltre la strumentazione, portiamo i nostri anestesisti, i nostri chirurghi, le nostre strumentiste, diciamo da un'ora a un'ora e mezza più o meno.
Da chi vengono segnalati questi casi?
Beh, da medici locali che noi abbiamo, a cui abbiamo più o meno insegnato a fare questo tipo di intervento. La prima volta effettuiamo uno screening sulla popolazione dopo aver fatto un assessment, cioè dove essere andati giù e sensibilizzato gli organismi locali come il Ministero della Sanità oppure le ONG locali che si occupano di queste patologie. Quindi si arriva, normalmente siamo assaliti da numerose centinaia di questi malati e si scelgono quelli che si possono fare e si rimandano alla volta successiva quelli che non si possono fare. Quindi ormai è diventato veramente Smile Train, è diventato un treno che cammina sempre sulla stessa rotaia. Ecco perché torniamo nonostante tutto a Kabul.
Professore, ascoltiamo insieme lo spot che è stato realizzato per questa campagna, che questa emittente sta mandando in onda da questa mattina, appunto la campagna inizia oggi, e che manderemo in onda fino al 5 giugno. Ascoltiamo.
E di questo vi ringrazio.
Se tu avessi la possibilità di cambiare la vita di qualcuno e diventare un eroe, se tu potessi donare il sorriso a bambini a cui è stata negata la possibilità di sorridere, non è solo una fantasia. Puoi veramente fare tutto questo e puoi farlo con un solo euro. Sostieni le missioni mediche di Smile Train e diventa l'eroe di qualcuno che aspetta solo te. Invia un SMS del valore di un euro al 48582 oppure dona 2 euro chiamando da rete fissa Telecom Italia il 48582. Sali anche tu sul treno del sorriso.
Professore,
sì.
Ricordiamo che sicuramente è un problema estetico, perché sappiamo quanto i bambini poi si relazionino con gli altri bambini e se hanno un problema fisico quanto può pesare questo, però la cosa più importante è ricordare che non possono mangiare questi bambini quando hanno questo tipo di problema.
Certamente no, perché
parlare
è difficilissimo, innanzitutto quando sono molto piccoli la suzione del latte è molto difficile, quindi arrivano a noi sempre in condizioni estremamente denutrite. Il lato estetico è conseguenziale ovviamente al lato razionale,
certo,
perché è evidente. Se una labioschisi abbastanza moderata più o meno riescono ad alimentarsi, ma se è una labiopalatoschisi il discorso diventa estremamente difficile. Quindi è nostro costume quello di operare anche bambini che sono sottopeso, diciamo, perché sono tutti sottopeso.
Certo. Professore, allora io ripeto il numero dove si può mandare questo SMS,
sì.
Team Vodafone Wind 3 al numero 48582 per donare un euro, oppure da rete fissa Telecom per donare 2 euro per salire su questo treno del sorriso di Smile Train Italia Ollus, professore.
Sì, grazie.
Buon lavoro e grazie al professor Giuseppe Virgili. Grazie, professore.
Grazie a voi e buona giornata.
Era il professor Giuseppe Virgili, specialista in chirurgia plastica, impegnato nel lavoro di Smile Train Italia Onlus. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trovano sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.